Gli elementi essenziali sono sostanzialmente l'applicazione del concorso di persone del reato in maniera molto estesa, almeno per quanto è dato comprendere dal dispositivo. In altri termini, si è ritenuto che concorressero nei singoli reati le persone che erano presenti sul luogo e che siano state rappresentate in foto o riconosciute dai testi nei momenti più caldi, indipendentemente per esempio dal fatto che siano stati individuati come responsabili dell'atto di lesione nei confronti del singolo poliziotto.
Ecco, scusa l'interruzione, ma per capire meglio, questo significa che le affermazioni che tanti editorialisti oggi ci hanno proposto, ossia finalmente la responsabilità individuale su fatti precisi, in realtà ci rimanda ad un processo che è stato costruito intorno al fatto che se eri lì e sei stato ritratto in un certo modo, sei comunque responsabile.
Questo è quello che mi pare di comprendere, poi bisognerà leggere le motivazioni, perché come avete visto c'è un'articolatissima ricostruzione quasi ragionieristica delle responsabilità sulle lesioni, quindi ad oggi non sarei in grado di dire con assoluta certezza che si sia incanalati sul percorso di una responsabilità esclusivamente individuale. Allo stato la sensazione è che siamo ancora all'interno del concorso di persone nel reato.
Avvocato, ieri ho letto una sua dichiarazione che parlava di una sentenza già scritta e immaginabile. Queste sono le sue sensazioni in questi 2 anni di processo?
Il già scritta deve essere inteso nel senso che era prevedibile, ecco. Ho avuto modo di dire all'interno della mia difesa che quando si parte dal presupposto che i testimoni dell'accusa siano testimoni sempre attendibili perché pubblici ufficiali, perché esperti in materia, eccetera, mentre i testi della difesa siano in linea di principio inattendibili perché vicini alle posizioni degli imputati, e allora è ovvio che il processo perde un po' della sua importanza, del suo rilievo. Quindi in questo senso si deve interpretare il concetto. Era una sentenza prevedibile perché fondata su questi elementi.
Ecco, abbiamo anche visto che è stato un processo, forse vale la pena di fare un passo indietro, con i caratteri dell'eccezionalità. Vogliamo ripercorrere le ragioni per le quali questo processo, rispetto ad altri processi che si conducono normalmente nelle aule del Tribunale di Torino, possa essere considerato un processo eccezionale?
Ma intanto per il luogo in cui è stato celebrato, nel senso che l'aula bunker, anche se viene definita una consueta e normale aula del Palazzo di Giustizia di Torino, in realtà è nota a tutti come l'aula in cui si sono celebrati i processi o contro il terrorismo o per fatti di criminalità organizzata. Quindi questa scelta è stata già una scelta che in qualche modo ha determinato una non normalità del processo. Poi i tempi di celebrazione, c'è stato un lungo periodo in cui le udienze venivano fissate 2 volte alla settimana, siamo riusciti poi ad ottenere una riduzione a 1 udienza a settimana, e anche questo non è consueto, o meglio è consueto per processi di grossissimo rilievo sociale come per i processi Eternis, i processi Thyssen o i processi di criminalità organizzata. Per un processo per lesioni e resistenza pubblica ufficiale, francamente non avevo mai assistito a tempi di celebrazione così rapidi, insomma. E questo è un secondo aspetto. Il terzo aspetto è stato il, come dire, il clima che si è venuto a creare, un clima molto teso, che ha determinato in molti casi delle tensioni tra pubblici ministeri e imputati, e ahimè qualche volta anche tra pubblici ministeri e difensori. Tutto questo ha determinato una evidente situazione di non normalità del processo.
Ecco, qualcuno aveva interpretato il fatto che il nuovo procuratore capo Armando Spataro, che ha sostituito Giancarlo Caselli, quello che in qualche modo aveva voluto, no, questo tipo di impostato la procura di Torino intorno a questi processi nei confronti dei Notav, il fatto che Spataro avesse deciso di sottrarre ai due PM con l'elmetto, ossia Antonio Rinaudo e Andrea Padalino, la parte finale, la requisitoria finale, affidandola invece a Carla Quaglino e Emanuela Pedrotta, un segnale di ammorbidimento della linea. Ecco, al consenno di poi si può forse supporre che non tanto di ammorbidimento della linea quanto di ammorbidimento dello stile, o sbaglio?
Su questo non saprei rispondere. Indubbiamente qualche cambiamento l'ho avvertito, insomma, nell'atteggiamento della procura, oltre su quali fossero le intenzioni e le volontà del procuratore capo, non saprei rispondere.
Ecco, alcuni hanno rilevato come una prima lettura della sentenza, alcune delle richieste della procura siano state accolte in pieno, altre invece abbiano subito un lieve ridimensionamento, invece in altri casi si è assistito addirittura da un aumento rispetto alle richieste fatte da Pedrotta e Quaglino, e sembrerebbe che l'aumento riguardi soprattutto gli imputati che sono stati coinvolti nell'inchiesta relativa al 3 luglio, ossia all'assedio della Maddalena. È corretto questo?
E anche questo sarà, come dire, oggetto di una più attenta valutazione. Quello che mi ha un po' colpito è stata la mancata concessione delle attenuanti generiche in moltissimi casi, per i quali francamente in processi, ripeto, normali, generalmente si ottengono, ecco. Quindi questo è un dato che ha ovviamente determinato un aumento delle pene che sono state irrogate.
Anche nei confronti di censurati, scusa l'interruzione.
Anche nei confronti di censurati. Che poi si sia assistito anche ad un aumento delle pene rispetto a quello chiesto dal pubblico ministero, ma questo, come dire, rientra un po' nella logica delle cose. Può capitare che il tribunale valuti in maniera lievemente diversa rispetto a quello che è richiesto dal pubblico ministero, quindi applichi anche una pena lievemente superiore. Questo è la discrezionalità nell'applicazione della pena.
Però sembrerebbe in qualche modo che l'elemento che differenzia questo fatto sia proprio Maddalena o sgombero della Maddalena o 3 luglio. Questo sembrerebbe essere un po' la linea.
Ovviamente sono episodi anche tra di loro, insomma, molto diversi, ecco. Sono, pur facendo parte della stessa logica di protesta nei confronti dell'opera, sono episodi che hanno avuto caratteristiche indubbiamente diverse, quindi può darsi che sia stata questa una delle scelte del tribunale.
Va bene, ovviamente ci sarà ancora tempo per analizzare il tutto. Prima del nostro collegamento era arrivata una richiesta da un ascoltatore, da un'ascoltatrice, che faceva una domanda precisa: ma qualcuno degli imputati condannati ieri potrebbe entrare in carcere?
No, nessuno, salvo che ci fosse stata una richiesta da parte della procura e accolta dal tribunale di pericolo di fuga, per cui a quel punto diventava importante per la sicurezza complessiva, per la sicurezza pubblica, procedere all'arresto. Diversamente no, fino a che la sentenza non sarà passata in giudicato, non ci sono rischi dal punto di vista della libertà.